E sintonizzati sui 105,250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout. Questa è l'info del lunedì mattina, sono le 10. E quindi abbiamo al telefono Francesco Dall'Aglio. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Ciao, grazie di essere ai nostri microfoni. Allora, noi stavamo un po' parlando della situazione a Pokrovsk, che sembra ormai, diciamo così, sul punto, se non di cadere, di essere circondata, ed è un nodo strategico molto importante per l'Ucraina, dove peraltro, si stavo leggendo qui il Sole 24 Ore, c'era un'industria siderurgica molto importante che di fatto adesso non produce più.
No, infatti assolutamente no, al momento la produzione chiaramente è ferma, e questa è una delle conseguenze, diciamo così, dell'andamento del fronte, ecco, mettiamola così. Ricordiamo naturalmente che Pokrovsk, in quanto Pokrovsk, non è ancora oggetto di combattimenti, nel senso non si combatte nella città, però ormai diciamo che la tattica è ben diversa da quella della prima fase del conflitto, e va per una, diciamo così, non un aggiramento, ma insomma circondare sostanzialmente i punti nevralgici. Questo per un motivo semplice, cioè che ormai i punti nevralgici, come appunto Pokrovsk, sono separati gli uni dagli altri, e quindi è possibile infilarsi in mezzo, cosa che per esempio non era possibile fare per Avdiivka, per Bakhmut, eccetera, perché lì non c'era, letteralmente non c'era spazio per passare intorno. Adesso invece il fronte si è molto spostato dalla linea del 2014, parlo del Donbass chiaramente, e quindi queste operazioni sono possibili naturalmente, per cui adesso, se l'esercito russo decidesse di intervenire nella città, avrebbe a disposizione una serie di assi da cui entrare, quindi non più soltanto una direzione. In più, chiaramente, così facendo, cioè mettendoti intorno a queste città, a questi capesaldi, ovviamente limiti di molto le linee logistiche di chi difende, chiaramente, e questo va ovviamente a ulteriore vantaggio di chi attacca. Sì, e ci sono anche appunto delle conseguenze pratiche dal punto di vista proprio produttivo, chiaramente.
Senti, dal punto di vista diplomatico sembra che ci si stia muovendo, si parla anche appunto di colloqui fra Putin e Trump, infatti Zelensky si è molto irritato di questo fatto, ma sembra che Zelensky non abbia un po' la percezione, insomma, del contesto, anzi ha fatto una dichiarazione che probabilmente per la Russia è una provocazione, perché ha detto che l'adesione del suo paese alla NATO sarebbe la garanzia più economica possibile, promettendo 800.000 uomini per rafforzare l'alleanza atlantica. E considerando che poi questo è stato uno dei motivi che poi ha scatenato, insomma, questa guerra, sembra di fatto non percepire, insomma, com'è il contesto sul campo, e soprattutto c'è il problema che dietro gli vanno, a quanto pare, anche i leader politici e militari dell'Unione Europea, che continuano a dichiarare pubblicamente che l'unica via d'uscita è appunto la continuazione della guerra e l'aumento del comparto, delle potenzialità del comparto militare industriale.
Sì, non è la prima volta che Zelensky fa un'affermazione del genere riguardo al vantaggio che la NATO avrebbe dall'incorporazione dell'Ucraina. Aveva già detto, per esempio, mesi fa, che questo sarebbe stato vantaggioso anche per gli Stati Uniti, perché in questo modo sarebbero potuti utilizzare i soldati ucraini invece di quelli statunitensi. L'aveva detto quando appunto ormai era abbastanza chiaro, per quanto chiaro possa essere, prima delle elezioni, che Trump insomma era in vantaggio e quindi avrebbe probabilmente vinto lui, siccome uno dei pallini di Trump è quello di riportarsi a casa, diciamo così, i soldati, non tanto per fare la pace quanto per fare in modo che siano altri a pagare le spese. Questa idea appunto di Zelensky era andava in questa direzione. Io non sono del tutto certo che lui non abbia la percezione di quello che succede, anzi io temo, cioè, credo che ce l'abbia molto bene, ma è intrappolato in quello che è l'unico modo di continuare ad andare avanti in una determinata direzione, perché ovviamente da parte sua ammettere che effettivamente l'unico modo di uscire da questa guerra è non entrare nella NATO significherebbe non soltanto sconfessare chiaramente tutta quanta la sua linea politica di questi anni, o questo sarebbe il minimo, sarebbe ovviamente esporsi all'interno, chiaramente, cioè in Ucraina, a una domanda molto semplice, ma questa cosa era chiara da parecchio tempo, questa cosa era la condizione che la Russia aveva posto prima ancora dell'inizio del conflitto, cioè nemmeno all'inizio del conflitto, ma prima ancora, ci si poteva pensare prima, effettivamente. Per cui purtroppo per lui e per la leadership ucraina io temo che loro abbiano molte poche opzioni, uno spazio di manovra diplomatico molto esiguo, se non appunto quello di continuare nella direzione di prima, sperando che se magari gli Stati Uniti decidessero di ritirarsi, andare via, diminuire i loro aiuti, l'esposizione eccetera eccetera, l'Unione Europea, come giustamente dici tu, magari potrebbe subentrare. Al momento, stando almeno alle dichiarazioni, questa cosa sembrerebbe possibile, però c'è anche qui una cosa che stiamo un attimo trascurando tutti, cioè il fatto che non è la NATO che decide quanto i paesi dell'Unione Europea devono spendere in armi e come devono spenderlo, lo decidono i parlamenti. È vero che viviamo ormai in un'era di post-politica totale, nella quale
di post-democrazia pure, sì, dove esatto, i parlamenti contano molto poco.
Sì, nella quale non è molto chiaro effettivamente chi comanda, però effettivamente un piano di riarmo che sia un piano strategico, naturalmente parlo dal punto di vista economico, non militare, cioè un ripensamento abbastanza grande della nostra economia, dei nostri rifornimenti, della nostra logistica eccetera, al di là di quanto costerebbe in tasse, no, e di quali tasse, cioè di quale parte delle tasse verrebbe spostato da sanità, istruzione, politiche sociali alla questione degli armamenti, c'è da dire che non è che uno può aprire una fabbrica di carri armati così, come se aprisse un pastificio, ma manco un pastificio apri così, effettivamente. Ci vorrebbe dire appunto ripensare in pieno il nostro proprio modello di sviluppo economico.
È un po' quello che Mark Rutte ha detto in varie dichiarazioni quando ha parlato della necessità di adottare in Europa una mentalità di guerra, ha detto chiaro e tondo che l'Europa spende troppo per le pensioni e il welfare, e quindi l'indicazione l'ha data, diciamo così,
lo ha detto esplicitamente, spendiamo troppo, basterebbe togliere un pochino. Dopodiché poi contraddicendosi, perché appunto poi questo pochino in realtà tanto pochino non è, perché poi dici la Russia produce tre volte tanto i nostri armamenti e le nostre munizioni, e insomma tanto pochino non è, al di là del fatto che si continua a ragionare sempre in termini di prodotto interno lordo, che insomma abbiamo scoperto finalmente, diciamo,
non essere forse
l'indicatore migliore per questo genere di cose, diciamo così. Però effettivamente, se davvero la Russia produce tre volte più di noi in armamenti e munizioni, e l'idea è intende continuare anche dopo, allora altro che togliere un pochino dalle nostre
parla di un 5% del PIL in armamenti, Rutte.
E già la Germania ha detto che non se ne non se lo possono permettere loro, quindi figuriamoci se ce lo possiamo permettere noi, e noi abbiamo, sì, per carità, noi abbiamo un'industria un'industria militare di tutto rispetto, assolutamente, però in questo piano faraonico di riarmo dell'Europa, beh, dovremmo appunto investire molto, molto di più, come al solito. Poi sappiamo che la questione qual è. Le politiche di armamento, di riarmo, eccetera, 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 sono fatte con i soldi pubblici.
Certo,
non sono fatte con i soldi dei privati, perché il privato può acquistare un'automobile, ma di sicuro non può acquistare un carro armato. Questo sembra sciocco ripeterlo, però è chiaro che nel momento in cui lui dice bisogna produrre armi, non dice solo questo, dice anche i nostri governi le devono comprare.
Certo, poi i profitti andrebbero sempre comunque le aziende che costruiscono armi, che poi a loro volta sono controllate da fondi speculativi.
Esattamente.
Ci arriva un messaggio a proposito dei 6.000 morti coreani. E naturalmente l'ascoltatrice o l'ascoltatore dice: ma neanche una foto e nessun ostaggio per poterlo dimostrare. Ecco, andiamo su questo aspetto dei cosiddetti fantomatici nordcoreani con le facce bruciate.
Questo è un conflitto, abbiamo detto tante volte, è un conflitto nuovo, nel senso ha cambiato un bel po' di illusioni che si avessero sul come si combatte una guerra contemporanea contro un pari strategico. Quindi che dal lato russo e dal lato ucraino ci sia una gran quantità di gente appartenente ad altri eserciti, amici e alleati, che insomma cerca di capire come vanno le cose, è una cosa abbastanza certa. Cioè nordcoreani in Russia ce ne sono al 100%, come molto probabilmente ci sono cinesi, iraniani, eccetera eccetera. Solo che questa cosa non vuol dire che siano al fronte, questa è la cosa fondamentale. E invece è stata presentata un'armata nordcoreana di migliaia, se non addirittura decine di migliaia di soldati, che già anche qui logisticamente non è chiarissimo dove sono stati stoccati tutti questi nordcoreani. E soprattutto sono state tirate fuori delle storie assolutamente fantasmagoriche, e al di là di quelle, diciamo, da avanspettacolo un po' pecoreccio anche, no? Di questi nordcoreani che appena arrivati in Russia la prima cosa che fanno è dedicarsi al porno, perché ovviamente in Corea del Nord non gli è possibile, oppure si sono portati le scatolette di carne di cane, oppure che giustamente, non sapendo loro il russo, non sapendo il russo e il coreano, si sparavano a vicenda, che poi non si capisce perché si dovrebbero sparare a vicenda. Però oppure soprattutto che non ci sono prigionieri e non ci sono immagini di caduti che siano esplicitamente, chiaramente nordcoreani, perché si fanno saltare in aria, perché quando muoiono gli bruciano la faccia in modo tale che non vengano riconosciuti, e deliri del genere, anche perché insomma sappiamo bene che nell'esercito russo c'è una larga percentuale di persone che possono tranquillamente passare,
certo,
per coreani,
che provengono dalle regioni orientali.
Esatto,
certo.
Al di là del fatto che c'è una minoranza coreana russa, basta pensare, sì, per esempio, non so, Viktor Tsoi, il grande cantante dei Kino, era di questa minoranza. Inoltre non è che insomma tutti i commentatori militari sono in grado di vedere una persona e dire: ah, quello, ma quello non è un nordcoreano, quello è un buriato. Insomma, cioè, diciamo, bene o male, no, vedi gli occhi a mandorla, vedi, no, più o meno una complessione fisica, e insomma non è che puoi capire realmente di chi stai parlando.
Certo.
Il problema secondo me è che hanno esagerato perché avrebbero potuto tranquillamente, anche per finalità propagandistiche, perché poi questa è l'idea principale dei nordcoreani, era questa: vedete, la Russia ha degli alleati e questi alleati mandano non solo mezzi militari ma mandano anche soldati, perché la NATO non lo fa? E il senso era quello, naturalmente. Da questo punto di vista è fallito, ovviamente, perché certo non sarebbero stati i nordcoreani a convincere la NATO. C'era anche l'idea appunto del dire: non stiamo combattendo solo contro la Russia, quindi solo contro uno dei nemici dell'Occidente, ma anche contro un altro nemico dell'Occidente, cioè la Corea del Nord, e quindi coinvolgere Corea del Sud, Giappone, eccetera, eccetera. Anche qui non è che insomma effetti si è ottenuto il risultato. Il problema è che hanno esagerato un po', nel senso che avrebbero potuto tranquillamente dire che c'erano alcune unità impegnate in missioni di ricognizione, questo andava benissimo e nessuno avrebbe avuto niente da ridire, ma presentarli come migliaia e migliaia maciullati immediatamente da proiettili, bombe, droni, eccetera, eccetera, e non avere neanche una prova se non quei due prigionieri, che anche lì, parte lì,
sì, certo,
una PSYOP gestita dai servizi sudcoreani, o se questi sono semplicemente, ecco, due osservatori che si sono trovati il loro malgrado sulla linea del fuoco e sono stati catturati, certo, ma che non facevano parte di una di un'unità combattente. Poi hai risolto dicendo hanno avuto talmente tante perdite che hanno preso e se ne sono andati, quindi non li vedremo mai più. Quindi.
Senti, l'ultima cosa riguardo invece un aspetto un po' più reale, e sono le dichiarazioni che ha fatto il capo dell'intelligence Kirill Budanov durante una riunione a porte chiuse nel Parlamento, in cui ha detto chiaro e tondo, ha fatto espresso una serie di preoccupazioni piuttosto inquietanti, nel senso che ha parlato della possibilità che l'Ucraina arrivi al collasso se non partono i negoziati seri entro l'estate, che questo si collega anche con le continue diserzioni che ci sono stati, interi battaglioni che addestrati peraltro in Francia, che si sono dileguati, e difficoltà anche da parte degli ucraini a trovare gente disponibile a farsi massacrare al fronte, come naturale che sia. Certo. Queste dichiarazioni di Budanov, insomma, gettano una luce piuttosto inquietante sulle condizioni reali della guerra, dell'esercito ucraino.
Assolutamente sì, e gettano anche una luce inquietante e un po', diciamo così, sulla politica interna della leadership ucraina, perché immediatamente dopo questa dichiarazione che ovviamente non è stata fatta pubblicamente da lui, è stata, diciamo, fatta trapelare.
Guarda caso.
È partita un'inchiesta interna per capire chi può averla fatta trapelare, il che significa che effettivamente è stata pronunciata, ovviamente, bastava smentire, invece no, è partita l'inchiesta. Effettivamente è stata pronunciata ed evidentemente ormai anche all'interno del gruppo dei fedelissimi, diciamo così, tanta fedeltà non c'è più. D'altro canto noi lo sappiamo bene, no? Il tradimento per sua stessa natura deve arrivare da quelli che ti sono vicini, altrimenti se arriva da quelli che sono lontani, certo, non è tradimento. Budanov effettivamente è da un po' che non si sente e non si vede, appunto è risaltato fuori con questa dichiarazione, non si sente e non si vede perché lo stanno estromettendo, o non si sente e non si vede perché, vista appunto la situazione, trova più, come dire, igienico non farsi vedere troppo e magari provare a riciclarsi in qualche modo. Questo ovviamente non lo sappiamo, queste sono
supposizioni,
naturalmente,
certo,
dietrologie, chiaramente. Però è vero che anche all'interno del gruppo dirigente ormai è abbastanza chiaro che c'è ovviamente un po' di ripensamento, mettiamola così.
O si sta arrivando alla resa dei conti, probabilmente.
Questo non possiamo saperlo, perché
certo,
sicuramente la situazione è grave ed è abbastanza compromessa. Poi cosa realmente stia succedendo a porte chiuse non abbiamo questo modo di saperlo. Poi effettivamente l'altra cosa che tu dicevi è effettivamente molto vera, cioè c'è un problema ormai abbastanza grande di diserzione, di renitenza, e c'è soprattutto, evidentemente, questo era già evidente da un anno e mezzo forse ormai, ma c'è un problema abbastanza serio di addestramento. Cioè il problema purtroppo è che non basta prendere persone anche motivate, per carità, anche motivate, addestrarle e mandarle a fronte. Devi farlo mandando appunto questi nuovi reparti insieme ai reparti che già combattono da un po'. E invece non è stato fatto così. La maggior parte delle nuove reclute di questa mobilitazione che è partita quest'estate sono state inserite in reparti nuovi, e non c'è più ormai, perché tragicamente sono morti in gran parte, non c'è più ormai
i veterani, che
esatto, un corpo di quello che è l'ossatura di tutti quanti gli eserciti, cioè sergenti e ufficiali inferiori, che siano in grado di indirizzare questi soldati. E quindi chiaramente nel momento in cui arrivano sulla linea del fuoco, in buona parte non sanno cosa fare,
vanno al macello praticamente.
Esatto, tant'è che adesso stanno molto frettolosamente cambiando modalità, e quindi effettivamente stanno mandando queste unità, stanno mescolando queste unità a unità invece più preparate, dove quindi chiaramente si impara molto più in fretta, naturalmente, non solo, ma dai anche la possibilità, a parte di queste unità che stanno al fronte da mesi ormai, di
essere sostituite
un attimo,
certo.
Perché non è cosa che si possa fare 24 ore su 24 per anni,
assolutamente,
questo tipo di attività. Questo è un problema grosso, il problema dei quadri medi in realtà si cominciava a vedere già da dopo la controffensiva dell'estate, ormai non più scorsa, ma quell'altra ancora, quella del 2023. La cosa, insomma, diciamo così, uno guardava certe modalità operative e diceva: ma qua mi sembra ci sia un difetto di leadership.
Ormai invece il problema è esploso, insomma.
Ormai è dichiarato dagli stessi ucraini. Ormai, cioè, non è più una cosa che tu noti guardando un po' di carte e dico, è una cosa che ormai dichiarano gli stessi. Ormai non c'è praticamente comandante militare che venga intervistato dalla televisione ucraina, attenzione, che non dica effettivamente ci mandano della gente che non sa fare niente, al di là del fatto se vuole o non vuole fare qualcosa, ma comunque non è stata preparata a non fare niente, noi non sappiamo che farcene, sostanzialmente.
Certo. Bene, Francesco, io ti ringrazio, insomma, della tua disponibilità, ci sentiamo prossimamente. Grazie ancora.
Grazie a te.
Ciao.
A presto. Ciao.